tornando sul fatto che Alberto Angela sa fare tutto e sa tutto. Lui, per esempio, adesso al telefono, mentre ci aspetta, stava ballando su questa canzone con una perfetta coreografia di sua invenzione, peraltro.
Buongiorno Angela, buongiorno.
Ciao Alberto.
Esatto, assolutamente.
Confermi?
Perché uno si aspetta da te, che prima, mentre ti aspettavamo, perché abbiamo ritardato un minuto, si aspetta da te che tu sappia tutto di tutto, puoi parlare di calcio, puoi parlare di ballo, no?
C'è una cosa che non sai. Il problema è che in realtà sei un essere umano come tutti, però io sono come quei calciatori, qui dice vabbè, ma adesso sicuramente tirerà fuori, farà un dribbling, eccetera. Ma lui è davanti, è un essere umano come tutti, cerca sempre di fare il meglio, quindi
certo.
Diciamo è sempre un esame.
Senti, siamo contenti di averti, abbiamo avuto modo di averti anche fisicamente, no, in che senso, di averti qua in radio fisicamente, e stavamo dicendo prima quanto ormai si possa parlare in questo paese, dopo le bimbe di Conte, delle bimbe di Angelo, cioè tu sei proprio al centro di un fanatismo da parte del pubblico.
Sei un sex symbol,
Alberto, cioè inutile negarlo. Lo sai?
Io sorrido, sono musicatissimo, poi vado avanti nel mio mestiere, che bisogna fare.
Senti Alberto Angela, allora ci ritroviamo, credo, se ricordo bene, ci siamo trovati anche col primo libro in cui si parlava di Nerone, prima, dopo e durante, perché i tre libri sono così, prima dell'incendio, prima... Qual è la divisione esatta?
Sì, no, in realtà non avrei mai immaginato di fare questo libro.
Ah,
so che cercavo delle notizie, così, ma per curiosità, come tutti, questo incendio di Roma, un incendio che distrugge un'intera città, ma come è successo? E un po' come Pompei, no? E mi sono accorto che non c'erano libri in giro, ce ne sono due, tre, forse un paio, così, tra l'altro scritti da stranieri, con delle imprecisioni, cioè... non mi sono dissociato, oltretutto erano abbastanza brevi, e ho detto, ma è mai possibile che un evento così pazzesco che ha determinato anche una cosa storica non ci sia niente? Allora ho detto, vabbè, provo a scriverlo io. E allora ho cominciato a raccogliere il materiale e ho capito che non usciva un libro solo, ma addirittura tre, cioè la Roma prima dell'incendio che è andata distrutta, e quindi era una Roma completamente diversa da quelle che i turisti vengono a vedere, o comunque quella romana, non c'erano tutti quei marmi, era una città tipo medievale, di legno, con palazzi altissimi, un milione di abitanti, la città più popolosa del pianeta, eccetera. Va a fuoco, e lì sì. Anche il fuoco è una cosa terrificante, una devastazione, non sappiamo quante vittime, ma soprattutto non sappiamo esattamente cosa è successo. E poi il terzo era Nerone, perché da lì in poi chiaramente il signore, diciamo che tutti pensano, collegandolo all'incendio. Allora, per fare questo secondo libro, che è a metà di questo percorso, ho dovuto mettere su un team di esperti, cioè storici, archeologi, certo, ma anche vigili del fuoco, ingegneri dei vigili del fuoco, perché un conto è una città di oggi, un appartamento di oggi che prende fuoco, un altro conto è un appartamento, una città dell'antichità, in cui l'arredamento è diverso, i muri sono diversi, distanze tra i palazzi. Quindi è stato fatto veramente un enorme studio, anche sulla base di quello che hanno trovato gli archeologi, perché dove voi camminate a Roma oggi, sotto ci sono le tracce di questo enorme incendio che è state ricoperte dalla Roma successiva, quella che poi è quella del Colosseo, eccetera, che il Colosseo non esisteva. Ecco, tra l'altro, faccio una piccola parentesi, ma molte delle cose che vediamo oggi sono frutto indirettamente di quell'incendio. Per esempio, Roma prende fuoco sotto Nerone, benissimo, Roma è azzerata, allora Nerone ci costruisce la Domus Aurea. Domus Aurea è questa specie di ranch dentro Roma con un enorme lago. Quando lui muore, l'imperatore successivo, Vespasiano, restituisce alla popolazione quest'area che era appunto una residenza privata e praticamente prosciuga questo lago e dentro ci costruisce il Colosseo. Quindi il Colosseo è frutto indiretto di questo incendio. Ma anche, se vogliamo andare avanti, dal momento che quello che succede purtroppo sono che c'è il martirio di cristiani che vengono ingiustamente accusati di questo incendio solo perché erano i più indifesi, era una piccola comunità indifesa, hanno capito che loro potevano essere il capo espiatorio. E tra loro, vuole la tradizione, c'è Pietro che viene diciamo ucciso, si racconta testi in giù in croce, eccetera, e il corpo viene sepolto proprio lì, a poca distanza da dove è stato ucciso, nella zona del Vaticano. E infatti, dove l'hanno sepolto, la tomba viene venerata, nasce una piccola edicola, come si dice, una sorta di santuario, e certo, gradualmente diventa poi la basilica di San Pietro.
Di San Pietro.
Quindi nel senso non è solo un evento, è uno spartiacque, fa ridere dire spartiacque di un incendio, sì, però è uno spartiacque.
Esattamente, due grandi monumenti che la gente, comunque, uno è la basilica di San Pietro con il suo significato di religione, di arte, e anche di storia, che ha pazzesco, uno dei cuori pulsanti del pianeta per quanto riguarda la religione, la politica, la società, eccetera, eccetera, e anche il Colosseo, sono frutto diretto o indiretto
di quell'incendio. Ecco,
ma tu stai,
stupito che sì, non esistesse
un documento.
Ma tu stai cercando di riscattarlo, Nerone, nel senso che noi lo conosciamo con in mano la lira che canta la Petrolini mentre Roma brucia.
No, fermo restando che due momenti, come ho detto, saluto San Pietro, noi non sappiamo cosa ci sarebbe stato al posto, perché comunque certo, c'è anche San Paolo, eccetera, quindi monumenti o comunque luoghi di culto legati alla cristianità ce ne sarebbero comunque stati, però quello che conosciamo noi oggi probabilmente no. Allora, lui chi era? Ma lui era un personaggio, guardate, tutti lo conosciamo come un pazzo, no? Perché l'abbiamo visto nei film, e poi tra l'altro è la seconda figura dopo Cristo più trattata da Hollywood, figura storica.
Ma pensa.
Ha questa specie di strano fascino, no? Cioè, e tutti gli attori che si sono che lo hanno interpretato l'hanno fatto con un fatto, un visionario che suona la sua cetra, poi quando Roma prende fuoco, un cinico. Come stanno? Beh, vi posso dire, questo sarà materiale per il terzo libro, ma non è affatto così, cioè adesso tutti gli storici tendono a riscattarlo. Questo era, guardate, io faccio sempre l'esempio che può funzionare. Quando voi pensate al nemico di Batman, no? Che è sì, Joker, sì, in tutti i film l'abbiamo visto come un matto, cinico, eccetera, che rideva mentre gli altri soffrivano. Poi è uscito il film Joker.
E abbiamo visto la backstory, certo.
Sì, perché è un film contro le discriminazioni, quel film è straordinario. Capisci, non giustifichi, però capisci come è diventato Joker. Ecco, per Nerone è la stessa cosa. Non si può giustificare quello che ha fatto, però è ora forse di comprenderlo e capire che in realtà mi hanno detto di tutto, lì non era proprio così. Vi faccio un esempio. Quando tutti avevano i capelli corti, un po' marziali, perché lui aveva i capelli lunghi, quindi era un ribelle anni 70.
Un po' una rockstar.
Il capellone. Poi arrivava con tipo un fazzoletto legato attorno al collo, con la tunica, così, tutto easy, no? Cioè, mentre gli altri erano vestiti di tutto punto. Lo so, ma poi lui era uno come un ragazzo di oggi, gli piaceva la musica e anche la velocità, cioè nel senso che la musica non aveva le chitarre elettriche, usava una cetra, però ha fatto dei concerti live, no, delle cose pazzesche, cioè lui è nato a un certo punto, è salito sul palco con la gente e ha fatto la cetra, però è molto moderno, e poi soprattutto, ecco, lui aveva questa passione per la velocità, non esistevano macchine o moto, il cavallo no, usava le bighe e le quadrighe, insomma faceva più. Ed era, insomma, non era un campione, per carità. Però
chi sarebbe oggi? Gianluca Vacchi? Chi sarebbe oggi? Briatore? Chi sarebbe?
No, è difficile dirlo. È difficile perché unisce tante cose messe assieme. Io ci vedo tante persone, in tante particolari, ma è molto difficile riuscire a capirlo perché anche fisicamente non è facile capire il suo volto, perché è stato fatto con delle monete e delle statue, però rappresentano certi momenti della sua vita e non altri, e quindi non si capisce per esempio se avesse capelli rossi o biondicci, se occhi verdi o azzurri. Oh, è un personaggio bellissimo. Sa che era un po' come Enrico Tao, da giovane era un bel ragazzo, alto, costente, e poi con un po' a porta di banchette.
Sei un po' in quartetto. Va bene, molto, molto interessante. Cioè, poi fa strano dire molto interessante, perché Alberto Angela potrebbe raccontare anche una cosa, anche l'elenco telefonico di Terni, e comunque uno dice, ma sai che tutto sommato è abbastanza
sommato
interessante,
male, sì.
Hai proprio questo dono.
Poi ci troveremo anche il 25, mi hanno detto, a Natale, perché è una cosa che a noi piacerà molto, sì. Speciale stanotte, sì, a Napoli, sì. Bella questa
cosa. Noi stiamo preparando, chiaramente anche adesso siamo in riprese per Meraviglie, e dobbiamo appunto continuare a riprendere delle riprese che avevamo già iniziato ma che il Covid ha interrotto.
Certo, chiaramente.
Ed è esatto, noi dobbiamo fare una bellissima evento, cioè una serata, uno stanotte a Napoli, che secondo me è una città che merita tantissimo, ha tante spigolature, tante cose anche da insegnarci e da vedere, da scoprire. E quindi sì, diciamo, l'idea è proprio questa, di arrivare in periodo natalizio e lì di fare questa esplorazione. Per noi è una cosa un po' complicata, perché questa tipologia di trasmissioni, stanotte Asino, abbiamo fatto Firenze, Venezia, San Pietro, abbiamo fatto anche il Museo Egitto di Torino, significa tantissime notti passate in bianco a fare la notte, perché la notte è il momento in cui un luogo è più vero e anche più intimo, perché non hai rumori niente, e rimani dentro un museo oppure una piazza. A tutti voi è capitato di avere quel fascino di quel silenzio in cui si sente magari soltanto una fontanella che in lontananza,
certo.
Hai le stelle sopra, questi monumenti, queste piazze che ti guardano e sembra di essere te. Quindi è questa la forma.
È un po' il senso di Gente della Notte di Jovanotti, che ci aveva fatto una canzone bellissima in cui diceva proprio quella roba lì. Va bene, Alberto, L'inferno su Roma, il secondo capitolo, diciamo, episodio, potremmo dire, per dirlo con le serie TV, della trilogia di Nerone, appunto Harper Collins, lo trovate già lì, da un bel po', dal 13 maggio.
Questo libro è proprio, diciamo, essere presenti, è come essere un lettore si trova a essere come un reporter di guerra in mezzo all'azione, cioè
bello.
Abbiamo ricostruito ora per ora quello che è successo con questo incendio, che tanto era, a un certo punto lo paragono a una sorta di belva, immaginate un Godzilla dentro la città, no? E da piccolo, quando cade questa lucerna, è come un uovo che si rompe, perché l'olio prende fuoco e questa specie di serpente luminoso infuocato comincia a cercare prede, che sono, so, prima una fascina lasciata in un angolo, poi diventa una stanza, eccetera, e poi alla fine è questo confronto tra l'uomo e questo elemento che sembra più un essere vivente, che nasce, cresce, certo, si riproduce, divora, eccetera. E lì non è stato facile, ma abbiamo ricostruito con archeologi e appunto ingegneri, meteorologi, che a un certo punto c'è un vento che aiuta questa cosa, e di colpo ci si trova, se voi ricordate quel film Inferno di Cristallo, ecco, a dimensione di una città.
Bello, bello.
Quartiere per quartiere siamo riusciti a ricostruire più o meno quello che è successo.
Grazie Alberto. Alberto, un grande abbraccio, ci vediamo presto in radio. Okay.
Ciao, vienici a trovare, grazie.
Ciao.
Radio 105, proud to be different.